È bello poter continuare ad adorare e ringraziare il Signore attraverso, come abbiamo iniziato questa mattina, attraverso la sua parola, perché come ricordavo il fratello Leo, che è la parola di Dio la verità. Non siamo noi la verità, ma è solamente la parola di Dio la verità. È Gesù Cristo la verità, come ricorda Giovanni capitolo 14, versetto 6. E questa mattina vogliamo continuare a riscaldare i nostri cuori proprio attraverso la parola di Dio. E leggiamo, apriamo la parola di Dio nel libro della Genesi, capitolo 50, versetti da 22 a 26. Genesi capitolo 50, versetti da 22 a 26. Giuseppe dimorò in Egitto, egli con la sua casa, con la casa di suo padre, e visse 110 anni. Giuseppe vide i figlioli di Efraim fino alla terza generazione, anche i figlioli di Machir, figlioli di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E Giuseppe fece giurare i figlioli di Israele dicendo: Iddio per certo vi visiterà. Allora trasportate di qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì in età di 110 anni e fu imbalsamato e posto in una bara in Egitto. Amen.
Amen.
Bene. Ho voluto dare a queste riflessioni questo titolo che viene ricordato per due volte ed è: Iddio per certo vi visiterà. Come vediamo è una promessa, è vero. E quindi volevo un attimo insieme a voi vedere il contesto di queste riflessioni. Quindi qui Giuseppe è giunto alla fine dei suoi giorni, come abbiamo letto, dopo aver vissuto molti anni in Egitto, dei quali anche con la famiglia di suo padre, con la casa di suo padre. Quindi vediamo che Dio li aveva benedetti e fatto prosperare. Se leggiamo nel Salmo 128, versetto 4 e 5, noi vediamo che parla che l'uomo che sarà benedetto dal Signore, è vero, che l'uomo che teme il Signore, sarà benedetto dal Signore, vedrà i figli dei suoi figli. E noi sappiamo che il popolo di Israele e soprattutto Giuseppe ha vissuto per diversi anni nella sofferenza, è vero, nella carestia, perché qui tempo prima hanno vissuto nella carestia questo popolo e così anche Giuseppe, come dicevo, nella sofferenza. E quindi il pericolo e il rischio, quando prosperiamo, quando veniamo benedetti anche dal Signore, e possiamo dire anche della libertà in cui possiamo venirci a trovare, per esempio, avere, per esempio, sia nella prosperità, un buon lavoro, avere anche, insomma, stando bene economicamente, la salute, la libertà di radunarci, per esempio, no? Anche questo è una benedizione, una prosperità che viene dal Signore, quella anche di evangelizzare senza che nessuno ci ostacoli. Questo può essere, come dicevo, un rischio e un pericolo. Ma il rischio e il pericolo sta proprio quello di dimenticarci o di raffreddarci della visione o della promessa che Dio ci ha messo davanti, è vero? Cioè quello che il Signore ci ha dato. E il rischio sta anche proprio nel fatto di anche mettere delle radici su questa terra, in questo mondo. Ma per Giuseppe non è stato così, come abbiamo visto. Lui non si è raffreddato, non ha dimenticato la visione o la promessa o le promesse che ha ricevuto dal Signore. Lui non ha dimenticato, non si è raffreddato il fatto che apparteneva al Signore, che la sua casa, la sua speranza non era su questa terra, in questo mondo, ma era la Canaan celeste. E proprio nel versetto 25 che abbiamo letto, Giuseppe dice ai suoi fratelli, dice, il Dio per certo vi visiterà allora, trasportate di qui le mie ossa. E sta dicendo Giuseppe che la sua speranza, la sua casa, non è su questa terra. Sta dicendo che la sua vita non finisce qui, è vero, ma lui aveva una visione, cioè una promessa che Dio aveva fatto sia a lui ma anche e soprattutto alla sua famiglia, al suo popolo. E è bello che questo lui l'ha ricordato a se stesso ma anche ai suoi fratelli, è vero, alla sua famiglia. Ebbene, vedremo questa mattina tre aspetti di questa promessa, che sono: Dio mantiene le promesse, Dio verrà personalmente e Dio non li ha abbandonati. Quindi inizieremo proprio con questo: Dio mantiene le promesse. Abbiamo letto in questa promessa che c'è per certo, che vuol dire sicuramente, vero, senza dubbio. Questo prima di tutto ci rassicura, è vero. È qualcosa che proprio ci dà sicurezza, questo per certo. E ci fa vedere uno dei caratteri di Dio, che è proprio la fedeltà di Dio. È vero, come dice in Ebrei capitolo 10, versetto 23. Lo voglio leggere proprio insieme a voi. Ebrei capitolo 10, versetto 23. C'è questo invito che viene fatto dal scrittore di questa epistola, Ebrei 10, 23, dice: riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele colui che ha fatto le promesse. E anche, lo leggo io questo, in Seconda Timoteo 2, 13, dice, fa capire come Dio non è come noi, è vero, anche, dice quel versetto, anche se noi siamo infedeli, lui rimane fedele. E ho visto un po', cercato un po' nella parola di Dio, dei personaggi che non hanno aspettato le promesse di Dio, no? E hanno portato dei problemi nella loro vita e nella vita anche successiva degli altri, nella loro famiglia. Per esempio, conosciamo bene Abramo, Sara, è vero, che non hanno voluto aspettare la promessa che Dio gli aveva fatto di un figlio. E quanti problemi ha portato la conseguenza della loro impazienza, è vero. Per esempio Ismaele, come dice in Galati 4, 28 e 29, che Ismaele perseguitava, è vero, Isacco. E quindi, cosa ci vuole dire il Signore questa mattina? Che dobbiamo aspettare i tempi di Dio, rimanere fermi nella sua promessa, perché Dio vuole darci il meglio, è vero. E un'altra domanda che mi sono posta è quella: se mi era successo qualche volta di non aspettare a qualche promessa di Dio? E quindi ho cercato la mia soluzione e ne sto pagando le conseguenze? Ecco, la domanda che ognuno di noi deve farsi, no? Conosciamo magari anche persone che non hanno aspettato le promesse di Dio, è vero, che stanno soffrendo per le conseguenze, ma Dio, ripeto, vuole darci il meglio. Una seconda caratteristica è dell'immutabilità di Dio, no? E dice in Ebrei 13, 8, lo leggo io, che Dio, cioè il Signore Gesù, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questo vuol dire che anche se i tempi, le situazioni cambiano, lui non cambia. Non è Dio che si deve adeguare ai tempi, alle situazioni, ma è proprio il contrario. Sono i tempi e le situazioni che si devono adeguare al Signore. E mi sono chiesto, ci credo io alle promesse di Dio, le promesse che Dio ci fa nella sua parola? Perché anche in mezzo al popolo di Dio ci sono persone che non credono alle promesse di Dio, è vero? Per esempio in Geremia 17, versetto 15 dice: ecco, essi mi dicono, dov'è la parola del Signore? Che essa si compia dunque? È vero, queste sono le domande che a volte abbiamo anche sentito, forse le abbiamo pronunciate anche noi. Ma come mai sto aspettando questa promessa ma non si adempie? E anche in Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 3, 4, versetto 9, vediamo questo, ci sono la parola li chiama schernitori, è vero? Ma questo sono in mezzo al popolo di Dio. Questa è la cosa più triste, è vero? Ma anche la parola di Dio in quel passo ci dice anche che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Vedete, il Signore, lo scopo del Signore è sempre quello di portare le persone al ravvedimento. Il secondo punto, è Dio verrà personalmente. Che bello. Dio, in ebraico, è Elohim, che è Dio al plurale, cioè colui che è il creatore del cielo e della terra. Questo Elohim ci vuole dire che ci parla della Trinità. E come stavo per dire, che è lo stesso che troviamo in Genesi capitolo 1 e capitolo 2, cioè il Dio dei cieli e della terra, quello che ha creato il cielo e della terra, quindi il nostro creatore. E allora, che cosa vediamo? Vediamo che il Dio del cielo e della terra, quello che ha creato ogni cosa, il nostro creatore, che cosa fa? Si scomoda per noi. Dice, vedremo poi più avanti, in Esodo capitolo 3, versetto 7 e 8, che quella promessa che fa in Genesi 50, che dice Dio per certo vi visiterà, viene realizzato in Esodo capitolo 3, versetto 7 e versetto 8. Quindi che cosa vediamo? Che Dio si scomoda per noi, scende per noi, personalmente, è vero. Nel Salmo 18, versetto 9, c'è il salmista che invoca il Signore e dopo che il salmista invoca il Signore risponde e dice: egli abbassò i cieli e discese. In Filippesi 2,8, conosciamo bene questo passo, che parla del Signore Gesù, dice abbassò se stesso. Quindi si è messo al tuo livello. Quindi non è un uomo importante come un re, un imperatore, a scomodarsi o abbassarsi per noi, cioè ascende dal trono, è vero, su cui si trova. Egli, dice la parola di Dio, lascia il cielo, che è il trono di Dio, e per venire sulla terra, che è lo sgabello dei suoi piedi. Quindi, laddove viene servito e adorato notte e giorno, lascia ogni cosa per servirci. È umanamente impensabile, qualcosa di troppo grande, e ci fa capire quando siamo preziosi per Dio. E l'ultimo punto è: Dio non li ha abbandonati. È vero, abbiamo letto, vi visiterà. Che bello. Significa portare conforto, consolazione, aiuto incoraggiamento. Leggiamo nel libro degli Atti, capitolo 15, versetto 36. Atti 15, versetto 36. Dice qui la parola del Signore: dopo vari giorni Paolo disse a Barnaba: torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunziata la parola del Signore per vedere come stanno. Che bello, no? Vedi, andiamo a visitare i fratelli per fare che cosa? Non per così, per curiosità, è vero, ma per vedere come stanno. E qualcosa di consolante ricevere e fare delle visite, è vero? Sempre, ma soprattutto quando non stiamo bene, no? In un letto di ospedale, di un ospedale. Infatti ricordo quando circa 6 anni fa mi trovavo in ospedale, come sicuramente diversi di voi hanno fatto questa esperienza, che due fratelli, e non solo i fratelli, mi facevano delle visite. E era qualcosa di veramente consolante, qualcosa di molto confortante, è vero. Ma significa, oltre a questo, portare incoraggiamento, consolazione, significa anche benedizione. Per esempio, quando doveva nascere ad Abramo, a Sara, Isacco, dice il Dio aveva visitato Sara e gli aveva donato un figlio. Quindi significa portare benedizione. Per esempio, un altro passo nel libro di Ruth, capitolo 1, versetto 6, quando Naomi aveva sentito nelle campagne di Moab che Dio aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. È vero, stamattina abbiamo sentito come il Signore aveva benedetto, diciamo, una ulteriore benedizione a Gioele per il rinnovo del lavoro. Vedete, Dio che sta visitando, è vero, i suoi figli e non solo. Vuol dire salvezza, è vero. Visitare vuol dire anche salvezza nella parola di Dio. Per esempio, nel cantico di Zaccaria, in Luca 1,68, leggiamo, dice in questo cantico Zaccaria: benedetta sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Anche nel Salmo 106, versetto 4, dice il salmista: visitami con la tua salvazione. Ma è una domanda che ci dobbiamo porre, e mi devo porre, e voglio porre, insomma, ciascuno di voi: stai anche tu aspettando che il Signore visiti il tuo cuore in questo modo? No? Quello di portare conforto, consolazione, aiuto, benedizione, salvezza. Stai anche tu aspettando questo? A volte visitare è sinonimo anche di giudizio, significa anche giudizio nella parola di Dio. In Geremia, leggiamo capitolo 11, lo leggo io, versetto 21-23, dice proprio nel versetto 22, dice: non profetare nel nome dell'Eterno. Sono il popolo che dice a Geremia di non profetare nel nome dell'Eterno, dice, se non vuoi morire. Quindi Geremia riceve delle minacce. E poi c'è la risposta del Signore a queste minacce che il popolo fa al profeta Geremia. Dice: poiché io farò venire la calamità su quei di Anatot l'anno in cui li visiterò. E in Luca 19,44 dice, la parola del Signore dice: e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Questo perché Dio è un Dio giusto, che non tiene il colpevole per innocente e non tiene l'innocente per colpevole. Quindi non lo possiamo prendere in giro, né essere superficiali, quando Dio, la sua parola, visita il mio cuore, il tuo cuore. È vero? visita la tua vita. Forse questa mattina, quest'oggi il Signore sta visitando il tuo cuore. È vero? Forse il Signore ti sta parlando. Che reazione hai? Sei indifferente? Ti dà fastidio? O non vedi l'ora che porta nel tuo cuore quello che abbiamo detto prima? E allora possiamo dire che Dio meraviglioso che abbiamo, è vero, a cui non sfugge niente, perché sappiamo che Dio è onnisciente, che ha sotto controllo ogni cosa, perché Lui è onnipotente, e che non è rimasto nel cielo a guardare, ma ha mantenuto la promessa. Se leggiamo Esodo 3, capitolo 3, versetto 7 a 8, il popolo di Israele viene oppresso dagli egiziani e grida al Signore, e il Signore risponde a queste grida e dice: ho udito le grida del mio popolo e sono sceso per liberarlo. Ecco, lì si adempie la promessa che fa in Genesi capitolo 50, versetti da 22 a 26. E quindi possiamo concludere dicendo: abbiamo visto quando siamo importanti per Dio, è vero. E in cosa consiste quella promessa? Questa mattina abbiamo davanti a noi un'altra promessa, che il Signore tornerà finché Egli verrà, è vero. E Egli verrà per i Suoi figli. E allora, ma Dio, quanto è importante per te? Stai dimostrando che appartiene al Signore? Che questo mondo non è casa tua come Giuseppe, è vero? Lui ha dimostrato, sebbene ha vissuto nella prosperità, è vero, nella libertà che il Signore gli aveva concesso, lui aveva davanti a sé sempre quella promessa, è vero? Sei fermo nelle sue promesse? Ma oltre a te stesso, lo stai ricordando con la tua vita e i tuoi figli, alla tua famiglia e i tuoi fratelli, questa tua fermezza, che Dio visiterà il suo popolo, che Dio tornerà, come abbiamo questi simboli davanti a noi, o hai dimenticato, ti sei raffreddato? Allora, questa mattina vogliamo veramente guardare se ci siamo raffreddati o abbiamo dimenticato le promesse di Dio, la promessa di Dio. Questa mattina vogliamo ravvederci, vogliamo rimettere gli occhi su quella promessa che il Signore ci ha fatto. Per esempio anche i nostri figli. È vero, lo stiamo ricordando ai nostri figli, è vero, che Dio, che il Signore tornerà, che il Signore vuole visitare il tuo cuore. E dice in Giobbe capitolo 7, è bello, Giobbe vive nella sofferenza e dice: che cos'è l'uomo che tu ti interessi di lui, che lo visiti ogni mattina? Vedete quando siamo preziosi per il Signore, come dicevo prima, quando siamo importanti per Dio, vero, che vuole donarci tutte quelle cose, ma soprattutto la salvezza, la vita eterna. E quindi, se noi abbiamo ricevuto tutto questo, allora questa mattina vogliamo ricordare, vogliamo dire che il Signore sta per tornare, che il Signore sta per visitare il suo popolo, che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.